Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Guangdianhai, di San Guangguang.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare nel vivo del programma di oggi vi ricordo che potrete trovare il file audio da scaricare in podcast sul sito web www.radiomagazine.net, dove peraltro potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento anche la nostra email per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste. Email radiomagazineinfo@gmail.com. Ripeto, email radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Oggi presentiamo una puntata speciale partendo da un'importante scoperta pubblicata dalla rivista americana Science alcuni anni fa su quelli che vengono definiti circuiti elettronici a resistenza zero, ovvero cosiddetti superconduttori, che sfruttano particolari proprietà topologiche di alcuni materiali. La scoperta è stata compiuta da due ricercatori italiani, il professor Giorgio San Giovanni, oggi all'Università di Würzburg in Germania, insieme al professor Alessandro Toschi dell'Università di Vienna, entrambi oggi nostri ospiti. Abbiamo lo spunto per chiarire i punti di questa importante scoperta scientifica, ma anche di aprire una finestra sullo stato dell'arte della ricerca in Italia e purtroppo dell'annosa questione della fuga dei cervelli dal nostro paese. Partiamo dicendo che il professor San Giovanni proviene dalla Sapienza di Roma, considerata una delle migliori a livello europeo. Dopo aver fatto liceo scientifico e conseguito perfino un diploma al Conservatorio di Santa Cecilia di Roma, si è trasferito in Germania ed ha chiaramente una valanga di articoli e pubblicazioni a sua firma. Idem anche per il professor Alessandro Toschi. Proviene anch'egli dalla Sapienza di Roma, forse con un più elevato numero di libri da lui firmati, ha seguito da vicino il tema della superconduttività e insegna invece all'Università di Vienna. Allora, buongiorno professor San Giovanni.
Allora, buongiorno, sono il professor San Giovanni e lavoro all'Università di Würzburg, che si trova in Baviera, e dove ho una posizione di professore associato di fisica teorica.
E buongiorno anche al professor Toschi.
Buongiorno, sono il professor Alessandro Toschi e lavoro all'Università Tecnica di Vienna, potremmo definire il Politecnico, e precisamente sono professore associato all'Istituto di Fisica dello Stato Solido.
Allora, sembra quasi che in questo periodo la ricerca sia focalizzata alle Information Communication Technology per l'uso delle fibre ottiche, i satelliti, il 5G, che orfine col fine del trasferimento più veloce dei dati. Sembrava che quasi niente fosse cambiato per la conduzione elettrica. Invece nel 2017 siete venuti alla ribalta per un articolo su Science per la scoperta di un materiale a cosiddetta resistenza zero, ovvero isolante all'interno e in grado di portare elettricità sulla superficie, e questo facendo riferimento al funzionamento alle basse temperature, ma non allo zero assoluto, ma a un meno 195,8 gradi centigradi, raggiungibile a costi non eccessivi. Ecco, ci parlate della vostra scoperta, ci saranno ripercussioni anche nel settore informatico per la produzione, ad esempio, dei semiconduttori?
Sì, dico una cosa io, San Giovanni, qui si tratta di cosiddetti isolanti topologici, i quali appunto all'interno hanno questa proprietà particolare di essere all'interno non conduttori, ma ai bordi mostrano tipi diversi di conduzione elettrica e termica. In realtà questi isolati esterni sono molto particolari, non sono a resistenza zero, però promettono moltissimo per il futuro della computazione quantistica, cioè qui si tratta di scoprire nuovi modi di realizzare i bit di un computer quantistico. La Microsoft, l'IBM ci stanno investendo tantissime risorse. Si ritiene che gli isolanti topologici sia uno dei modi più promettenti di poter realizzare questi qubit, appunto bit quantistici, che saranno i building blocks, cioè i mattoncini dei computer quantistici. Ovviamente noi siamo fisici dello stato solido, teorici, e quindi non possiamo occuparci delle vere e proprie realizzazioni di questi qubit, anche perché comunque lo stato attuale si tratta di una ricerca che trova ancora nelle fasi dell'infanzia di questi bit cosiddetti Majorana, dal nostro Eber Majorana, al quale vanno i concetti principali di queste nuove particelle, chiamiamole così. E però diciamo a livello di fisica fondamentale possiamo contribuire con concetti cosiddetti device concept, cioè non con i device veri e propri, ma con idee fondamentali alla base di device. La Microsoft ad esempio sta investendo appunto tantissimo su computer quantistico fatto con bit topologici, cioè con questi materiali che arriva lei, che erano anche oggetto del lavoro del Science, della vita Science che aveva parlato. E invece lì in altri, ad esempio Google, cercano un'altra strada e diciamo cercano di realizzare qubit con dei superconduttori, che sono appunto materiali in cui la corrente può scorrere con resistenza zero. Riguardo ai superconduttori abbiamo una collaborazione molto interessante appunto con Percoschi, di cui magari lui può dare qualche informazione in più.
Allora adesso stessa domanda che ho fatto prima dovrebbe rispondere Toschi.
Sì. I materiali topologici, come ha giustamente sottolineato il professor Giovanni, non sono materiali a resistenza zero. Dal punto di vista però della domanda è interessante per molti punti di vista tecnologici guardare anche i materiali che hanno resistenza esattamente zero. Questi sono i materiali superconduttori. La ricerca dei materiali superconduttori ormai diciamo è una ricerca che data più di un secolo fa, inizio, stiamo parlando del 1910, in cui questo fenomeno, che è di natura puramente quantistica, è stato scoperto per la prima volta. E in questo senso ovviamente è un fenomeno che ha affascinato i fisici sia da un punto di vista puramente teorico, perché ovviamente uno riesce in questo modo con un materiale superconduttore a far scorrere la corrente elettrica senza alcuna dissipazione. Per esempio è possibile inserire la corrente elettrica in un anello superconduttore e ritrovarla esattamente inalterata e scorre esattamente come il primo giorno dopo anche alcuni anni. È chiaro l'impatto di una possibile applicazione su larga scala di materiali superconduttori è veramente enorme, perché ovviamente il poter condurre la corrente elettrica senza alcuna dissipazione è essenziale sia dal punto di vista del risparmio energetico, sia dal punto di vista della creazione di forti campi magnetici come quelli che sono necessari per esempio per gli acceleratori di particelle, ma anche per la diagnostica medica, e potrebbe essere in futuro decisiva per
nel settore dei trasporti, perché questi campi magnetici potrebbero essere essenziali per costruire treni a levitazione magnetica.
Professor Toschi, sì. La posso interrompere un attimo?
Sì.
Ecco, diciamo che lei ha un pochettino anticipato anche la domanda che volevo fare prima, nel senso che diciamo il ruolo, no, di quello che è quello del fisico teorico, no, che siete voi, due Toschi e San Giovanni. Qual è, diciamo, lo stimolo che potete portare voi fisici teorici invece nelle applicazioni appunto dell'ingegneristica pratica, no? Cioè, c'è una certa differenza fra lo studio in fase di ricerca e poi quello dell'applicazione pratica dell'ingegnere pratico?
Assolutamente sì. Quello che noi, in cui noi siamo impegnati, è la comprensione a livello fondamentale dei processi microscopici che determinano certe proprietà. Naturalmente questo studio di per sé può essere molto lontano da un'applicazione pratica e certe volte può portare anche a risultati, diciamo, che sul momento sembrano assolutamente di natura puramente, se vogliamo, accademica. Tuttavia, come insegna la famosa favola della serendipity, successo spessissimo nella storia dello sviluppo del progresso scientifico, possiamo ricordare dalle scoperte di Colombo, che erano basate su delle previsioni quantomeno azzardate del geografo Toscanelli, o alla scoperta della penicillina, che è dovuta a un errore tecnico di laboratorio in un certo senso, o anche nel nostro campo dei superconduttori, alla scoperta dei superconduttori ad alta temperatura, che avvenne sulla base di una teoria oggi riterremmo totalmente non corretta dei bipolaroni. Questa ricerca a livello fondamentale è essenziale per trovare nuove strade e scoprire, diciamo, delle proprietà fisiche che spesso ci sorprendono. In più, c'è da dire che con il miglioramento della simulazione computazionale spesso adesso riusciamo a fare delle previsioni sempre più accurate delle proprietà fisiche di materiali che ancora non sono stati sintetizzati, e questo è importante perché, diciamo, chiaramente il progresso tecnologico permette ai chimici quantistici, ai fisici della materia sperimentale, ma anche all'industria, di generare una quantità di materiali con geometrie particolari di fatto potenzialmente infinita, e quindi avere una sorta di guida in questo labirinto per sapere dove noi riteniamo sia più promettente andare a cercare è essenziale per poter orientarsi e probabilmente per trovare le proprietà che serviranno alla tecnologia dei prossimi 50 anni o 100 anni nella maniera più rapida e efficiente possibile.
Grazie al professor Toschi per questa spiegazione. Lei invece, professor San Giovanni, ha qualche cosa da aggiungere circa le proprietà topologiche?
Il professor Toschi ha spiegato la fisica dei superconduttori in poche parole e in breve, e volevo però aggiungere appunto, siccome parliamo di proprietà topologiche, magari esistono, come dicevo prima, per realizzare questi qubit di Majorana si pensa appunto a superconduttori topologici, cioè ho unito adesso i due concetti, la superconduttività e la topologia, e per far capire forse in maniera molto semplice che cosa intendiamo noi per topologici, ovviamente la topologia, da topos e logos, è uno studio della matematica, della geometria, è un'area della matematica, studia la geometria. Noi come fisici però della topologia ci interessiamo in un modo leggermente diverso, per far capire proprio in modo molto semplice di cosa intendiamo per questo. Uno può immaginare di disegnare su un foglio bianco due puntini che rappresentano due particelle, la particella A e la particella B, e queste due particelle si possono muovere solo sul foglio, non possono, diciamo così, uscire dal foglio. Allora, in questo modo c'è una distinzione che noi chiamiamo topologica fra muovere queste due particelle nel foglio in modo che compiano, diciamo, un'orbita chiusa. Se queste due orbite sono, diciamo, no, l'orbita della particella A non va mai intorno alla particella B, allora stiamo praticamente solo muovendo un pochino queste particelle nel foglio. Se ora ci immaginiamo che la particella A, come orbita, fa un giro intorno alla particella B, allora questa situazione, questo spostamento intorno alla particella B, è topologicamente distinto dalla situazione precedente in cui invece A e B facevano solo un giretto intorno alla loro posizione. Questo noi intendiamo come distinzione topologica fra il modo di muovere, diciamo così, le particelle. Ovviamente è chiarissimo che se io se io permettessi a queste particelle di uscire dal foglio, loro potrebbero evitare di essere costrette a passare intorno all'altra particella, diciamo, e quindi esiste una distinzione molto importante appunto fra due dimensioni, che significa rimanere sul foglio, o tre dimensioni, che sarebbe la possibilità di uscire dal foglio, diciamo. Questi sono i concetti alla base, chiamiamo così, dei
mi sembra abbastanza spiegato, abbastanza elementare, insomma alla portata di tutti. Spero che i nostri ascoltatori ci abbiano seguito.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Volevo adesso, visto che abbiamo proprio il professor San Giovanni dall'altra parte del telefono, aprire il capitolo della situazione della ricerca in Italia. Lei lavora a una cattedra in Germania e sappiamo bene, no, la Germania ha delle istituzioni di ricerca molto importanti come il Max Planck, le varie università, no? Però ho visto che peraltro non c'è solamente questo da parte della Germania, ma io facevo spesso il riferimento per esempio all'esportazione della ricerca anche all'estero, perché qui abbiamo un esempio lampante a Napoli del biologo Anton Dorn, che venne a fondare una stazione zoologica dalla quale sono passati 18 premi Nobel. Qual è lo stato dell'arte della ricerca in Germania da parte di quello che potrà dire lei, e in Austria chiaramente quando parlerà il professor Toschi, in rapporto alla situazione in Italia, che pure adesso è migliorata rispetto al passato? Noi abbiamo il CNR che comunque si lavora benino, diciamo. Qual è lo stato dell'arte della ricerca, e soprattutto perché gli studiosi, i ricercatori lasciano il nostro paese?
Dunque, la Germania è, come molte altre partner europei, è molto contenta della nostra formazione scientifica universitaria molto alta, di alto livello, e poi del fatto che molti italiani vadano a cercare appunto una carriera accademica in Germania, in Francia, tantissimi, in Inghilterra. Questo, diciamo, è una particolarità dell'Italia, diciamo, di esportare e di importare, però allo stesso tempo molto poco. I nostri partner europei esportano e importano più o meno in una simile misura, mentre invece noi siamo molto esportatori, cioè no, gli italiani vanno fuori e pochi stranieri vengono da noi. Diciamo, in Germania la struttura dei fondi di ricerca è molto solida, nel senso che ogni università ha accesso a ogni singolo ricercatore dell'università ha accesso a delle risorse pubbliche direttamente presentando un progetto, e queste risorse però sono anche notevoli come entità, diciamo. Il Max Planck poi ha tutta una sua aggiuntiva, sapete, di finanziamenti altissimi, di somme grosse, e anche altre, come accennava lei, altre istituzioni, Helmholtz, eccetera. In Austria, adesso ne parlerà il professor Toschi, purtroppo per noi in Italia l'accesso dei singoli ricercatori a questi fondi di cui facevo riferimento prima è più difficile, e poi questi fondi sono più limitati, come dire che è un problema annoso di cui si sa desistendo da tantissimo, ma poi dopo è difficile.
E cosa potrebbe fare il governo italiano per arginare un poco questo, giusto per dare maggiore accesso a finanziamenti, sì, o diciamo, o sì, dare degli incentivi dal punto di vista anche economico, no?
Sì, al
momento si potrebbe tra l'altro cavalcare l'onda della rinascita della scienza, almeno nella percezione comune, quanto mezzo fondamentale per risolvere problemi medici attuali ben noti, e quindi aumentare i finanziamenti, che in Italia si chiama PRIN, ovvero finanziamenti simili a quelli di cui parlavo io precedentemente, dati dal Ministero, ma che andrebbero aumentati in come quantità. Per esempio, si potrebbe fare quello che si fa qui in Germania, ovvero premiare dei network, cosa che si fa attualmente con i PRIN, ma aumentare queste possibilità di fare networking fra centri di eccellenza italiani, e questo però ovviamente andrà fatto sia sulla ricerca applicata, medicina, cioè, ma anche sulla ricerca fondamentale di cui abbiamo parlato fino adesso, quello probabilmente manca un pochettino in Italia, perché ovviamente noi diamo risultati nel lungo periodo, non è che noi diamo dopodomani il device, noi diamo fra 10 anni le conoscenze per costruire il device, che richiederà altri 10 anni probabilmente successivi. Quindi quello che facciamo oggi influenza quello che succederà fra 20 anni in Italia. Magari passo un momento la parola al
professor. Sì, ascoltiamo un attimo anche il professor Toschi, cosa ha da dire su questa cosa. Professor Toschi, invece, lei, secondo lei cosa bisognerebbe fare innanzitutto per arginare il problema della fuga dei cervelli, no? Così viene definita questo fenomeno, anche alla luce del fatto che alla fine in Italia si pagano delle tasse elevatissime, no? Per le università, molto più alte che in altri paesi, una quota ce lo mette anche lo Stato, quindi praticamente investe per la formazione dei nostri studenti universitari, e poi alla fine se ne giovano gli altri paesi, perché si trovano in casa dei lavoratori italiani già ben formati, no?
Sì, è esattamente la descrizione che mi ha fatto, è esattamente corretta, corrisponde alla realtà. Addirittura posso confermare che in il governo austriaco non fa pagare tasse universitarie agli studenti austriaci, e neppure agli studenti europei che si, diciamo, o di altri paesi che si iscrivono all'università austriaca, per quanto mi risulta. Quindi non ci sono le tasse universitarie in questa ottica. Il governo italiano per tradizione investe molto nella formazione, e la formazione è ancora di livello ottimo, eccellente. Posso confermare che non solo nei nostri gruppi, perché vabbè, noi potremmo essere biased in quanto italiani, ma anche nei gruppi dei nostri colleghi tedeschi, austriaci, o comunque di altre nazionalità che lavorano nelle nostre istituzioni, le applicazioni di studenti italiani nei loro gruppi sono sempre in genere viste di buon occhio, perché il livello medio di preparazione è molto alto in genere, e tipicamente superiore anche a quello di istituzioni più formalmente più blasonate, come quelle di università americane o inglesi molto famose. Però poi, finiti gli studi, iniziano i problemi, perché a quel punto quello che manca, innanzitutto, è inutile indorare la pillola, è chiaro che manca un investimento cospicuo sulla ricerca. Senza questa condizione iniziale, è chiaro, senza investire, e investire all'inizio anche a fondo perduto, nel senso che chiaramente, come ha detto il professor San Giovanni, nei primi anni uno deve seminare per poi raccogliere, non è possibile fare alcun piano. La seconda cosa però è non solo prevedere dei fondi cospicui, ma anche avere un'idea a lungo termine di quello che si vuole fare. Quello che è mancato in Italia è anche una strategia di lunga visione di quali aspetti della ricerca si vogliono finanziare e come. Nel senso che ogni tanto alcuni governi, anche con buona volontà, hanno cercato di attuare programmi di rientri dei cervelli, ma questi, come abbiamo visto chiaramente, hanno funzionato solo in parte. Una dei problemi, che secondo me, al di là
dei finanziamenti non sufficienti che ci sono stati, è che non viene garantita una continuità di queste opportunità o di questi percorsi. Cioè non basta riportare il ricercatore e garantirgli 3 anni, se poi non si sa come.
Ahimè, perché purtroppo in Italia queste cose vengono finanziate in base alle leggi delle finanziarie, anno per anno. Questo è
esattamente
il meccanismo lambiccato, purtroppo.
Sì, soltanto che non c'è, cioè questa dovrebbe essere una strategia comune che per la nazione Italia, che va anche al di là del colore politico dei governi. Ora, togliendo in certi casi proprio la direzione politica sbagliata, come quando si è detto, mi pare, spero di citare correttamente, l'Italia non ha bisogno di ricerca perché tanto produciamo scarpe o altre amenità di questo genere, cioè assumendo che uno abbia comunque una buona intenzione nei confronti del nostro paese, io ritengo che quello che manchi è che ci sia che c'è un interesse comune che dovrebbe essere indipendente dal colore politico dei governi, di avere una strategia di lungo respiro in cui certi finanziamenti vanno al di là del raccogliere i soldi anno per anno. C'erano state delle famose cattedre che erano state annunciate per far tornare alcuni professori di chiara fara dall'estero. Alla fine il progetto si è arenato tra le polemiche su come dovevano essere fatte le commissioni per far richiamare questi professori. Alla fine, nonostante i soldi del finanziamento formalmente erano stati trovati, questa idea non ha portato a nulla di fatto. In quest'ottica, e credo che il professor San Giovanni sia completamente d'accordo con me, devo dire che l'Italia sconta nella ricerca, come anche purtroppo nell'industria e in altri settori, una eccessiva burocratizzazione e una, che dovesse tornare nel sistema italiano si troverebbe a confrontarsi con una considerevole quantità di leggi, certe volte non facili da comprendere o contraddittorie, che portano spesso a processi di decisione molto lenti dovuti a ricorsi al TAR, concorsi che magari sono fatti non in maniera corretta o formalmente corretta, che vengono annullati. Quando abbiamo partecipato a concorsi in Italia abbiamo osservato delle cose che all'estero sono sconosciute, che per esempio uno deve firmare ogni foglio del documento che va firmato, se manca una firma in uno dei fogli viene tutto annullato, pena la decadenza del concorrente. Cioè, sono cose che all'estero verrebbero considerate molto molto particolari, e quindi tutta questa l'energia, i fondi sono troppo pochi, e quei pochi fondi che ci sono, quella poca energia che viene investita, scivola via per i canali sbagliati, perché viene impiegata per quasi auto mangiarsi tramite ricorsi, concorsi annullati, richieste al TAR e amenità di questo.
Professore, io la volevo interrompere un attimo perché è una domanda che, visto i tempi che ci siamo presi, forse probabilmente non c'era molto spazio per farla, però la vorrei fare ugualmente. Ho conosciuto molto i giornali tedeschi, ho visto che hanno dei quotidiani anche con 60 pagine, no? Qui in Italia invece si parla moltissimo di gossip e si parla poco di ricerca. Credo che anche questo alla fine non viene dato il giusto risalto quando c'è la ricerca a parlare di ricerca in Italia. La stampa fa anche la sua parte, ovvero non fa la sua parte.
Sì, questo è anche questo, può essere visto come dice lei. Calcoli che comunque in Germania esistono tantissime risorse di stampa, come ha detto lei, di gossip. Addirittura qui esistono giornali quotidiani che sono sostanzialmente gossip, buffo confrontare, però poi esistono anche degli approfondimenti molto seri in realtà sulla scienza, esistono anche ormai in Italia. Quello che io veramente noto di diverso in realtà è, non so se la stampa contribuisce veramente in questa direzione, comunque quello che noto proprio fortemente è la percezione tra gente che non si occupa di ricerca. Cioè, se io dico in Italia faccio il professore di fisica teorica, la gente mi guarda strana, non capisce esattamente cosa sto dicendo o sminuisce l'importanza di figure di questo tipo. Mentre qui c'è
quando io dico professore di fisica teorica, la gente reagisce in un altro modo, ha la sensazione di trovarsi di fronte a una persona che ha un'importanza in un sistema dove la tecnologia è importante. Nessuno qui in Germania si vanta di non sapere nulla di matematica. In Italia io spesso sento dire: ah, io conosco un grande intellettuale, conosco benissimo qualunque tipo di grandi conoscenze umanistiche, ma non capisco niente di matematica, come se fosse un vanto quasi, ecco, diciamo, queste sono differenze troppo.
Non è un vanto, mi vergogno, ma è uguale anche per me. Vabbè, non è un vanto sicuramente. Allora, io vorrei a questo punto, chiaramente io davanti i vostri due rispettivi curriculum vedo che avete scritto veramente tantissime pubblicazioni. Mi aiutate un attimo a citarne qualcuno per i nostri ascoltatori, sia il professor Toschi che il professor San Giovanni? Avete scritto veramente tanto, sono libri che vengono usati nelle università, mi spiegate un attimino?
Sono articoli di ricerca, quindi non sono libri di testo. Forse ne possiamo citare uno insieme, che abbiamo scritto insieme, che è proprio forse uno dei più applicati che abbiamo, che parla di un, diciamo, tratta o propone, diciamo così, un nuovo tipo di transistor basato su elettroni finora non usati per questo tipo di device, quindi non semiconduttori ma su ossidi, delle, diciamo, dei materiali che hanno elettroni che, essendo più confinati spazialmente, sono elettroni che interagiscono di più l'uno con l'altro e hanno delle proprietà particolari, possono fare delle transizioni di fase diciamo che non sono presenti nei semiconduttori. E noi abbiamo proposto insieme, in un articolo sul Physical Review Letters di qualche anno fa, un cosiddetto MOT transistor, cioè un transistor basato su elettroni che hanno una transizione di MOT, appunto si chiama così, e potrebbero essere pezzi fondamentali dell'elettronica del futuro.
Forse per rimanere anche alla ricerca che stiamo conducendo proprio nel periodo più recente insieme al professor San Giovanni, possiamo proprio citare l'ultimo lavoro che abbiamo scritto, la pubblicazione c'è stata proprio comunicata venerdì, che è un lavoro su le proprietà magnetiche di una classe di materiali che presenta la superconduttività a temperature piuttosto alte. Sono dei superconduttori basati sul ferro, i cosiddetti F-based superconductors, nei quali l'origine della superconduttività è ancora non completamente chiara al 100%, ma sembra legata alle proprietà magnetiche di questi materiali, a differenza di quello che avviene nei superconduttori convenzionali. Siccome le temperature critiche di questi superconduttori sono più alte, quelle medie di superconduttori convenzionali a pressione atmosferica, è chiaramente un settore di ricerca che merita attenzione e soprattutto una comprensione ulteriore, nella speranza che questa comprensione porti a capire i meccanismi fondamentali che regolano questa superconduttività e possibilmente in futuro ad aumentare ulteriormente la temperatura critica sotto la quale questi materiali presentano questa proprietà, diciamo, molto utile della superconduttività.
Bene, allora siamo giunti al termine di questo nostro speciale dedicato alla ricerca. Un grazie per aver partecipato alla nostra trasmissione al professor Alessandro Toschi dell'Istituto di Fisica dello Stato Solido dell'Università di Vienna in Austria.
Sono stato molto contento di poter partecipare a questa intervista per il pubblico italiano e naturalmente saluto tutti i nostri connazionali e gli ascoltatori e spero di poter contribuire anche dall'estero allo sviluppo ulteriore della ricerca italiana con collaborazioni e magari organizzazione anche di conferenze.
E un grazie anche al professor Giorgio San Giovanni, professore associato di fisica teorica presso l'Università di Würzburg in Germania.
Ecco, mi unisco ovviamente ai saluti del professor Toschi. Le conferenze in Italia sono ovviamente una cosa sempre molto gradita ai nostri colleghi tedeschi, e che funzionano sempre benissimo, quindi diciamo continueremo sicuramente su questa strada insieme, come abbiamo fatto fino adesso, che collaborazioni di questo tipo penso che siano alla fine un vanto anche per l'Italia, nonostante siano avvengano completamente fuori dal territorio nazionale, però insomma all'interno dell'Unione Europea, di cui diciamo noi siamo forti sostenitori in questo momento e per il futuro. La ringrazio per la bella chiacchierata e a presto.
Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, email radiomagazineinfo@gmail.com, e da questi riferimenti potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.